Altra beatitudine: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Vorrei partire dal Salmo 24, che ci fa pregare così: chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Questo salmo era usato nella liturgia d'ingresso nel Tempio. Allora, un cuore puro che cosa dice secondo questo salmista? Dice prima di tutto una vita integra, cioè una vita in cui interno ed esterno si corrispondono, sono uniti. Un cuore puro permette di avere mani innocenti. Qual è un cuore puro? Se andate a vedere quel salmo, ma lo ritrovate anche nel cantico che abbiamo pregato alle lodi stamattina, un cuore puro è un cuore che non è rivolto agli idoli, ma è rivolto a Dio. Tant'è vero che eliminerò i vostri idoli, dice Dio per mezzo del profeta Ezechiele. Perché gli idoli sono nullità. Quindi un cuore che non è puro è un cuore rivolto agli idoli, che spreca energie e si affanna per niente. Vi è mai capitato nella vita che ci arrabbiamo per niente? O che ce la prendiamo per niente? Poi magari vediamo i problemi che hanno altri e diciamo: ma che cavolo succede? Litighiamo per niente? Invece, quando un cuore puro è orientato a Dio, non ha idoli, non ha qualcuno o qualcosa che vale più di Dio, allora le mani sono innocenti, cioè abbiamo rapporti giusti con le persone. Andiamo anche ad alcuni passi profetici. Nel profeta Geremia, capitolo 31, versetto 33: questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non leggo il profeta Ezechiele perché il cantico di questa mattina, che abbiamo già pregato. Allora, che cosa viene fuori da questi profeti? Che un cuore puro, attenzione, è il contrario di un atteggiamento formalistico. Chi è formalista obbedisce solo ad una legge esterna e separa l'osservanza delle norme dalla vita delle persone, portando a osservare la regola. L'importante è osservare con precisione implacabile la regola, non curandoci di ciò che ne può conseguire per la vita degli altri. Sì, la legge è quella, però applicare quella legge in situazioni diverse non è indifferente, perché io potrei anche applicare una legge alla lettera, ma ingiustamente. E cito Gesù, capitolo 7 di Marco, versetti, per fare un esempio, 9 e 13, quando parla agli scribi, e sono le invettive: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre ciò con cui ti dovrei aiutare, magari sei anziano, hai bisogno di denaro, però quello con cui ti dovrei aiutare è Corban, offerta a Dio, l'ho già destinato al Tempio. Non gli consentite di fare più nulla per il padre o per la madre, cioè voi trattenete comunque quell'offerta, perché la regola è questa, e non gli consentite di riprenderla. Applicate la norma, ma trasgredite il comandamento di Dio. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Il cuore puro custodisce la parola nella sua integrità e la vive. Un cuore impuro elude il comandamento di Dio, magari nascondendosi nell'applicazione precisa delle regole, e separa l'osservanza delle regole dal bene delle persone. Un cuore puro sa discernere la volontà di Dio. Un cuore impuro segue prima di tutto i suoi interessi e magari li giustifica usando anche Dio o il sacro, perché poi nell'esempio che fa Gesù alla fine la questione è fatta di soldi. I farisei e gli scribi erano attaccati ai soldi. Tu hai fatto un'offerta al tempio, ma me la tengo, e i tuoi genitori pazienza. Il cuore puro nuovo vive non un'osservanza esteriore o legalistica, ma vive un rapporto di amore in cui la legge è a servizio della persona. E soprattutto un cuore puro non è un qualcosa che ci costruiamo noi con il nostro sforzo, ma questi passi profetici, anche Ezechiele stamattina, ci ricordano che è un dono di Dio e che ci sarà dato con l'effusione del suo spirito. Questa promessa Dio l'ha mantenuta in Gesù. Gesù ha effuso su di noi il suo spirito e rende il nostro cuore puro con il suo sangue, perché nel suo sangue siamo purificati dai peccati. Ecco, noi in genere quando sentiamo i puri di cuore pensiamo che questa beatitudine riguardi la sfera sessuale. Certo, quest'ambito non è escluso nel discorso della montagna. Gesù ricorda anche: avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Però allo stesso tempo non è il significato sessuale il primo, no. E allora vorrei passare in rassegna tre brani evangelici, tre immagini, per vedere che ci sono significati più importanti. Il primo, capitolo 3 di Marco, versetti 22, 26, 28, 30. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Gesù aveva liberato un indemoniato. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Allora, cosa ci dice questo brano di Vangelo? Chi ha un cuore impuro vede il male ovunque, anche dove il bene è evidente. Gesù ha scacciato i demoni e dice Gesù nel Vangelo di Luca: se io scaccio i demoni con il dito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio. Ma che volete più di questo? Gesù libera e permette a chi era posseduto da demoni di ritornare ad essere l'indemoniato geraseno, capitolo 5 di Marco, seduto, vestito e sano di mente. Non può esserci manifestazione più evidente del bene compiuto. Eppure c'è chi ha il cuore malevolo, e chi ha il cuore malevolo diventa cieco, anche la testa non funziona più. Cartesio diceva: la verità è evidente, la vedo dalla sua evidenza. Qui di fronte alle cose evidenti uno non vede. Per cui il cuore malevolo diffida sempre e comunque, è prevenuto. Quella persona me ne ha fatte tante, magari una volta fa una cosa buona, ma per me se ha fatto anche una cosa buona è perché c'è qualche interesse dietro. Non ci può mai stare il bene. Questo peccato è imperdonabile, dice l'Evangelista Marco, non perché Dio diventa vendicativo, ma perché chi si abbandona ad esso non crede più alla misericordia, né per sé né per gli altri. Per lui il perdono e la benevolenza diventano inammissibili. Secondo brano evangelico, capitolo 19 di Luca, i primi 10 versetti, l'incontro tra Gesù e Zaccheo. Sappiamo bene come Zaccheo si organizza per vedere Gesù, però in realtà l'incontro è possibile non per volontà di Zaccheo, ma per volontà di Gesù. Perché quando giunse sul luogo, Zaccheo si era appostato, è Gesù che alza lo sguardo e Gesù gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù chiama per nome quell'uomo basso, che in quella città era un arcipubblicano, quindi era una sorta di capo mafia, e che per tutti era un peccatore. Gesù lo chiama per nome. Che cosa vede Gesù in Zaccheo? Per la folla è un irriducibile peccatore. Gli abitanti di Gerico sanno il lavoro che fa, sanno dove abita, sanno quanti soldi ha e soprattutto quanti soldi ha estorto ingiustamente. Le persone religiose sanno che Zaccheo per la legge è un impuro perché manovrava moneta romana e si contaminava. E questa folla sa bene tutto questo di Zaccheo, che si è dimenticata il suo nome. È un peccatore. Dicono: guarda un po', Gesù è andato ad alloggiare da un peccatore. Per Gesù invece quell'uomo prima di tutto rimane Zaccheo. Rimane cioè una persona che ha una dignità e una vocazione precisa. Una vocazione sì compromessa, anche gravemente, ma per Gesù non è detta l'ultima parola. Ecco, io ho trovato due possibili etimologie del nome Zaccheo. La prima, dicono la più probabile, è il puro, quindi figuriamoci. La seconda, dicono la meno probabile, è Dio ricorda. Potremmo però metterle insieme. Quindi perché Gesù chiama quell'uomo per nome? Perché per Gesù Zaccheo è ancora puro nel profondo, c'è un residuo di purezza, c'è un desiderio di purezza, anche se la sua attuale situazione di vita sembra contraddire in maniera stridente a questa vocazione. Gli abitanti di Gerico non ritengono più possibile per Zaccheo essere puro e quindi non lo chiamano più per nome. Per lo sguardo di Gesù invece, che non si ferma alle apparenze ma va al cuore, questa vocazione per Zaccheo è ancora presente e rimane ancora possibile. Gesù ci crede ancora e ci scommette ancora. Tant'è vero che succederà poi a casa di Zaccheo. Gesù non deve dire nulla. Zaccheo, di fronte a Gesù, non sentendosi giudicato, si alza, prende la parola e dice: io do già la metà dei miei beni ai poveri, la beneficenza la faccio. Però era facile farla per uno ricco, ma se ho frodato qualcosa a qualcuno restituisco non quello che ho frodato ma 4 volte tanto. Ecco quella purezza che viene fuori, che non è completamente estinta. Qui sta la purezza del cuore di Gesù, quella purezza che ha attratto il buon ladrone, abbiamo visto prima. Cioè il cuore di Gesù, al di là c'è la devozione al Sacro Cuore ferito, ma il cuore di Gesù è per noi solamente misericordia. è per noi solamente fiducia, è per noi totalmente verità che non condanna, ma consegna sempre un'altra possibilità. Nella nudità di Gesù il buon ladrone ha visto proprio in trasparenza il cuore di Gesù, pura misericordia. Anche Zaccheo per Gesù è figlio di Abramo, dice alla fine quel brano. Non lo sono solo i sadducei e i farisei che invece si presumono figli di Abramo per difendersi dalle invettive del Battista. Se andiamo al capitolo 3 di Matteo, versetti 7-9, Giovanni il Battista tra le varie cose dice questo agli scribi e ai farisei: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della vostra conversione, non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. I puri di cuore quindi guardano la propria storia, guardano le situazioni e le persone con lo stesso sguardo di Gesù e, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, sperano contro ogni speranza. Gesù con Zaccheo spera contro ogni speranza o contro ogni apparenza, come ha fatto anche Abramo. Anche se ci trovassimo in una situazione estrema di peccato e di smarrimento, anche se gli altri arrivassero a non scommettere più un centesimo di stima su di noi, Dio si ricorderà sempre del nostro nome e della nostra vocazione alla santità, scritti per sempre nel libro della vita a partire dal giorno del nostro battesimo. Ecco, Dio ricorda. Dio ricorda quella santità e quella purezza che ci ha donato, anche quando noi non ci crediamo più, anche quando noi magari ci sentiamo lontani da Lui. Terzo, è una serie di esortazioni concrete che troviamo nella lettera di Giacomo. La prima: se qualcuno ritiene di essere religioso ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Ancora, religione pura, cuore puro. Ancora, così anche la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla genna. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati dall'uomo. Siamo bravi a domare gli animali, dice San Giacomo, ma la lingua nessuno la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre nella preghiera, e con essa malediciamo gli uomini, cioè diciamo male degli uomini, fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. Ancora, sempre San Giacomo, non dite male gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Il Salmo ci diceva, il Salmo 24, cuore puro e mani innocenti. San Giacomo ci ricorda che tra il cuore e le mani c'è una mediazione fondamentale, che è quella della lingua, il linguaggio. Perché il linguaggio che usiamo dice anche una cultura, dice un sistema di valori, dice un insieme di criteri secondo i quali valutiamo e scegliamo. Tra cuore e linguaggio c'è sempre reciprocità. Da un cuore puro può scaturire un linguaggio puro. Ma il linguaggio, dice San Giacomo, la lingua è sorgente. Per cui se un linguaggio si contamina, questo poi si riflette anche nel nostro cuore. È difficile tenere sotto controllo la lingua e in essa, dice San Giacomo, si può consumare una prima scissione, ancor prima che tra cuore e mani. Faccio le lodi, benedico Dio. Ritorno alla vita, dico male degli altri. Benedizione e maledizione. Io penso, non dico cose nuove, ma tutti noi sappiamo che a volte veramente nelle nostre situazioni parrocchiali, di paesi, di gruppi, da alcune parole di troppo, parole che dicono male, magari anche partendo da fatti oggettivi, però io ci metto sempre quell'insinuazione. Si sono propagati incendi, reazioni a catena, una continuità nel dire male che non fa altro che accentuare e ingrandire il negativo che magari c'è. La lingua, dice la scrittura, può essere fraudolenta, froda, o perché inganna, o perché toglie al fratello la sua dignità e gli può togliere ogni possibilità di redenzione agli occhi altrui. Certo, poi il resto sta al discernimento, perché ci possono essere situazioni in cui magari non è opportuno e bene dire tutto. Ci sono anche situazioni in cui non me la posso cavare dicendo la bugia, non la dico, ma non dico neanche tutta la verità. In alcune situazioni questo equivale a mentire. E ci dice San Giacomo, anche il dir male di un fratello o di una sorella significa eludere il comandamento di Dio, addirittura porsi al di sopra della legge. Perché cosa dice la legge? Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se tu parli male di tuo fratello, di tua sorella, chi sei tu per stare al di sopra di questa legge? Un linguaggio puro è un linguaggio che solamente dice bene, bene dire, bene dice, come fa Dio nei nostri confronti, perché la sua parola per noi è sempre parola per il bene. Parola di vita eterna, parola che genera vita. Ecco, ci avviamo a questo tempo di silenzio. Capitolo 7 di Marco, Gesù dice: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, va nella fogna? Questione era cibi puri, cibi impuri. Non è questa la purezza, dice Gesù. Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Non è la cultura che ci rende impuri, non sono i mezzi di comunicazione che ci rendono impuri, non è la televisione o quello che vogliamo, ma è quello che esce da noi che rende impuro il territorio in cui viviamo. Allora, in questo tempo di silenzio che segue, siamo chiamati ad entrare nel nostro cuore, dicevamo ieri sera, accompagnati dalla parola di Dio, per scrutare i nostri desideri e i nostri sentimenti. Verso chi o dove sono rivolti i nostri desideri? Verso Dio, o verso qualcosa, qualcuno che riteniamo più importante. Altra cosa, ripeto, guardiamolo senza giudicare noi o scandalizzarci, non facciamo i moralisti, non ci aiuta. Tra i nostri sentimenti ci sono sentimenti contro qualcuno? Contro. Perché io penso che chi dice sì a un servizio o parrocchiale o diocesano in Azione Cattolica, ma nella Chiesa, non può avere sentimenti contro qualcuno. O bisogna che ci lavori. Se io sono presidente parrocchiale, sono presidente per tutti e di tutti. Se io sono presidente diocesano, vice giovani, vice adulti, mettiamo, io sono per tutti e di tutti. Posso io dire sì e avere sentimenti contro qualcuno? E in questo può aiutarci un esame di coscienza sul nostro linguaggio, che è il primo in cui il nostro cuore si rispecchia. Quali parole di maledizione riusciamo ancora ad intravedere? Ecco, io sogno, ripeto, un presidente diocesano, parrocchiale, un responsabile educativo, associativo, come una persona pura di cuore, cioè un uomo, una donna di preghiera, che poi sa dire solo bene delle persone che camminano con lui, perché se loda Dio non può non benedire le persone, che spera con loro e per loro contro ogni speranza, che le sa valorizzare secondo i propri carismi e secondo i propri doni, anche quando a volte questi doni si possono un po' offuscare, che non espone agli altri gli errori altrui, ma li sa coprire con l'amore, perché spesso gli sbagli degli altri noi li mettiamo in piazza. Pier Giorgio Frassati. La sorella Luciana scrive questo di Pier Giorgio: nonostante l'istintiva forza religiosa di Pier Giorgio, le sue confessioni e comunioni si limitarono per un certo tempo soltanto al precetto della Chiesa a Pasqua, no? Perché c'è la regola, se no rischio di fare peccato, di non esserne degno. Qui comincia la vera ascesa di mio fratello. A differenza di me, egli cominciò subito a soffrire di queste restrizioni. Desiderava accostarsi più frequentemente a Dio, purificare la sua anima innanzi a Lui e nelle parole del confessore cercarvi aiuto per una vita cristiana più intensa. In pace con il Signore era più facile soffrire, sacrificarsi, affrontare i silenzi quotidiani in casa e le dure prove della carità fuori. Non ce ne accorgevamo noi di famiglia, ma in pochi anni la personalità religiosa di Pier Giorgio finì col sopraffare la volontà educativa dei nostri genitori. Insomma, Pier Giorgio non si è limitato alla regola, non è rimasto formalista, è cresciuto in un rapporto di amore. Estraneo a ogni forma di facile emozione collettiva dinanzi ai misteri della fede, non era propenso a facili entusiasmi, di solito circondati dal fasto delle cerimonie e dalla luce incerta delle candele, egli fu sempre e soltanto se stesso, un'entità precisa tesa a stabilire dolci e teneri rapporti con Gesù. Il puro di cuore, ci dice Pier Giorgio, è un cuore, non è un cuore perfetto. Un cuore puro non è un cuore perfetto, che non sbaglia mai, preciso nell'osservare le norme, ma è un cuore che cerca continuamente la tenerezza di Dio e si nutre sistematicamente della sua misericordia. Il puro di cuore è come Pier Giorgio, è se stesso, senza finzioni o compromessi, fedele alla verità di Dio che è la misericordia. La beatitudine dice perché vedranno Dio al futuro. San Gregorio di Nissa commenta così questa beatitudine. Così dobbiamo intendere anche la parola che abbiamo di fronte. Il Signore dice che non il conoscere qualcosa di Dio è cosa beata, ma l'avere in se stessi Dio. Non è avere informazioni di Dio che ci rende felici, ho imparato bene il catechismo, ma è avere Dio in me. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Non mi sembra infatti che Dio riservi a colui che ha purificato l'occhio dell'anima una visione faccia a faccia, perché questa l'avremo alla fine, nella vita eterna. Ma che la grandezza del detto forse ci suggerisce tra le righe ciò che la parola mostra in modo più scoperto anche ad altri, dicendo che il regno di Dio è dentro di noi, affinché impariamo che colui che ha purificato il proprio cuore da ogni disposizione incline alla passione vede nella propria bellezza l'immagine della natura divina. Cosa ci dice San Gregorio? Che la promessa di questa beatitudine, vedranno Dio, è grande. È grande perché vedere Dio non significa sapere delle cose su Dio, ma significa avere Dio in noi. Com'è possibile? Sicuramente per iniziativa libera e gratuita di Dio, perché la beatitudine precedente ci ha detto di essi è il regno dei cieli. Dio si consegna a noi nel suo Figlio per opera dello Spirito. Ora, finché siamo pellegrini su questa terra, non possiamo vedere Dio faccia a faccia, come ci sarà dato nella Gerusalemme del cielo. Allora, dove possiamo vedere Dio? Ci dice San Gregorio, in noi stessi. Perché, creati all'immagine di Dio, siamo in noi stessi, perché Cristo ci ha restituito la somiglianza con Dio. In noi stessi, nella misura in cui ci lasciamo possedere dalla misericordia di Dio. Nella misura in cui ci lasciamo invadere da sentimenti di tenerezza, di accoglienza e di compassione. Quindi io posso vedere in me Dio nel mio cuore puro, non perché sono preciso e non sbaglio mai, ma posso vedere in me Dio nel mio cuore puro perché, proprio perché consapevole del mio peccato, come Pier Giorgio. Pier Giorgio non si è accontentato di confessarsi una volta l'anno e di fare la comunione una volta l'anno, ma ha voluto avvicinarsi frequentemente a questi sacramenti, ricevendoli non come privilegio, ma come medicina. Io posso vedere in me Dio se mi lascio continuamente perdonare da Lui e se quindi in me la sua misericordia si espande sempre di più. Ecco, allora, in questo adesso tempo di silenzio a livello biblico potete aver presenti i primi 3 capitoli del primo libro di Samuele, i primi 2 capitoli di Luca su Maria, capitolo 23 di Luca sul buon ladrone, come, ecco, potete aver presenti questi brani, almeno Luca 19, l'incontro tra Gesù e Zaccheo, capitolo 3 di Marco e la lettera di Giacomo. Ma accanto allo scorrere la scrittura, ecco, io vi consegnerei questo esercizio, rileggere la nostra vita, perché io penso che o siamo diventati formalisti e allora, insomma, fermiamoci un attimo. Se siamo formalisti, moralisti, meglio che ci fermiamo. Ma se non lo siamo, penso che nella nostra vita c'è stato un fatto, un evento, un incontro, non lo so, in cui ci siamo sentiti perdonati da Dio. Ma veramente. E magari ci siamo lasciati attraversare da questa misericordia. E da lì è cambiata la nostra vita. Non che abbiamo abolito le regole, ma siamo andati oltre, le abbiamo compiute nell'amore, siamo diventati più umani, più teneri, più accoglienti, più comprensivi. Perché quello che ci frega, qual è? Che a volte abbiamo paura di lasciarci perdonare da Dio. Non apriamo il cuore, non diciamo tutto, la vergogna ci frena. E qual è il rischio? Non è detto che diventiamo sbandati, eh? Il rischio peggiore è che diventiamo formalisti, che diventiamo spietati, che diventiamo, dice San Giacomo, giustizieri, giudici della stessa legge, che diventiamo frigidi, tra virgolette, nel senso dell'amore, incapaci di tenerezza, di compassione, di accoglienza. Ecco, cerchiamo di individuare questo fatto e guardiamo come la nostra vita magari è cambiata a partire da questo fatto. Ritorniamo a questo fatto per ringraziare il Signore, non che ci ha fatti perfetti, ma che ci ha amati nel nostro peccato, che ci ha ridato fiducia e che ci ha reso magari più benevoli.